alle manifestazioni che si sono tenute in maniera molto significativa a Milano in occasione della pre-COP 26 al Centro Congressi di Milano. Ci sono state una serie di incontri in vista della 26esima conferenza sul clima delle Nazioni Unite prevista tra qualche settimana a Glasgow, e questa pre-COP, come dicevamo in apertura, ci lascia alle spalle tante promesse, ma in realtà poco o nulla per quello che riguarda vincoli e piani per la riduzione delle emissioni. Insomma, tanto rumore per nulla, ma d'altra parte i movimenti per la giustizia climatica lo hanno ben saputo, consapevoli che quella di Milano era solo una gigantesca operatone di greenwashing, e per cui hanno dato voce per diversi giorni, un eco social forum, un campeggio di lotta, un susseguirsi di manifestazioni, blocchi, assemblee, momenti di approfondimento che hanno coinvolto decine di migliaia di persone. E per parlare di tutto questo abbiamo con noi Massimo Varengo dell'Ateneo Libertario di Milano. Ciao Massimo.
Ciao a tutti e a tutti. Sì, in questi ultimi giorni di Milano la grande mobilitazione.
Mi sento una certa eco. Stai mica usando auricolare o viva voce?
No, non uso nulla di questo.
Allora ci teniamo l'eco, va bene.
Mi dispiace, ma...
No, se non dipende da te non ci si può fare nulla.
Sì, purtroppo è così. E dicevo appunto che sono state giornate di grande mobilitazione, di tante iniziative sparse un po' su tutto il territorio milanese per denunciare appunto questa operazione di rinvenicitura al verde di quello che è il problema del clima e della ristrutturazione necessaria che si profila all'orizzonte. E possiamo dire sostanzialmente che c'è stata una grande mobilitazione soprattutto giovanile, che si è vista proprio a partire dal giorno prima dell'inizio dell'Eco Social Forum, con un gruppo di attivisti che sono intervenuti nelle strade, si sono diretti in direzione del Palazzo dei Congressi e così via. Poi queste mobilitazioni sono seguite e hanno avuto un punto molto alto, direi forse più alto di partecipazione, venerdì mattina con la grande manifestazione della Global March for Climate Justice, indetta appunto dal Fridays for Future e dalle altre organizzazioni che hanno partecipato a queste cose, e che ha visto in piazza veramente un numero imponente di giovani e soprattutto di ragazze, una presenza significativa, maggioritaria di ragazze che hanno dato un contributo molto forte alla riuscita di questa manifestazione. Numerosissimi i cartelli, pochissime le bandiere, ma tantissimi i cartelli con tanti striscioni, pochi striscioni di scuole, ma tanti cartelli tutti incentrati sul tema del cambiamento climatico, dell'esigenza di un nuovo approccio al tema della natura e così via. Quello che era richiesto in termini molto forti era ovviamente il tema della decarbonizzazione, degli stop agli incentivi alle fonti fossili. E questo è un corteo che poi si è snodato e che è arrivato in prossimità del luogo del congresso, della pre-COP, e ci sono stati anche forse qualche momento di tensione, nel momento in cui si è cercato da parte di un gruppo di premere sui cancelli e così via. Tra l'altro già in mattinata c'erano stati i centri sociali del nord-est nella mattinata del sabato che hanno provato a forzare il cordone di polizia per entrare al centro congressi. Poi ci sono state tante altre mobilitazioni. Voglio ricordare che queste manifestazioni, anche quella del pomeriggio del sabato che ha rappresentato il momento mentre quella del venerdì mattina era la manifestazione degli studenti e delle studentesse, quella di sabato pomeriggio era un po' la manifestazione che raggruppava intergenerazionale, diciamo, che raggruppava praticamente giovani, meno giovani e così via. E ho visto una partecipazione di un mondo molto composito, di un mondo direi molto vario, tutto quello che è il mondo che trova interesse nel tema ecologico, ma anche ambientale. E quindi all'interno di questa situazione abbiamo visto collettivi studenteschi, la Lega Antivivisezione, la Lega Ambiente, Greenpeace, i comitati locali, c'era l'Amnesty, c'era la FIOM, la CGIL, c'era la CUB, non c'erano partiti se non i Verdi per l'Europa. E poi i centri sociali milanesi, Via Campesina, insomma, organizzazioni di questo tipo. Il mondo associativo praticamente si è speso molto rispetto a questa partecipazione, ognuno portando un po' le sue istanze all'interno di un processo di contestazione nei confronti delle politiche internazionali sui temi del cambiamento climatico. Una cosa interessante da dire è che al di là di queste due grosse manifestazioni, quella di venerdì particolarmente numerosa, ma anche numerosa quella di sabato, parliamo di qualche decina di migliaia, ci sono state molte iniziative sul territorio organizzate da gruppi di attivisti, soprattutto quelli legati alla realtà di Extinction Rebellion e anche di Survival International, che si sono trovati per esempio in Piazza Duomo nel pomeriggio del venerdì per una contestazione del progetto di trasformare il 30% del pianeta in aree protette. Ora sembrerebbe che questo sia un progetto sostanzialmente che va in direzione della protezione dell'ambiente. In realtà questo è un progetto che sostanzialmente penalizza fortemente le popolazioni che vivono all'interno di questo 30% che verrebbe trasformato in area protetta. E queste sono popolazioni prevalentemente indigene che hanno sempre convissuto con il loro ambiente, salvaguardandolo e in sintonia e armonia con esso. Ora l'espulsione, come sta avvenendo in alcune zone dell'Africa, di queste popolazioni, da queste aree che diventano protette, sta creando evidentemente dei grossi problemi di emarginazione di queste popolazioni e anche di repressione nei confronti di queste popolazioni. Quindi la denuncia che viene portata, che è stata portata in Piazza Duomo nel venerdì pomeriggio da queste due associazioni, è particolarmente significativa e anche particolarmente importante. Ma non c'è stato solo questo, ci sono state anche una serie di blocchi che sono stati attuati soprattutto da attivisti di Extinction Rebellion che hanno cercato di, e sono riusciti alcune volte, a bloccare le vie d'accesso alla zona del centro congressi dove appunto si teneva la pre-COP. C'è stato anche un tentativo di posizionare uno striscione grande davanti alla stazione centrale di Milano, proprio all'imbocco della via Vittor Pisani che è di fronte, e che è stato subito sventato dall'intervento della polizia. Ci sono stati poi alcuni episodi di tentonamenti vari legati appunto alla necessità di visibilità dell'iniziativa di contestazione. Ecco, direi che questo qui sostanzialmente a grandi linee è un po' riassunto di questi tre giorni milanesi. C'è da dire che poi a fianco a questo, nei giorni del 28, 29 e 30 si è tenuto l'Eco Social Forum con tantissime iniziative sparse in vari posti, a partire anche dal campeggio che citavi tu, il campeggio nei pressi della montagnetta di San Siro, ma è stato spazio in vari luoghi della città per approfondire una serie di temi secondo i vari gruppi organizzatori di questi temi. Quindi diciamo che la città è stata investita complessivamente da tutte le tematiche relative al cambiamento climatico e ne ha risentito anche pesantemente per quanto riguarda il traffico e così via. Quindi si può dire che è stata un'iniziativa che si è fatta sentire a livello popolare, diciamo. Quanto si sia fatta sentire evidentemente nei piani alti del potere, questo qui evidentemente è molto difficile da dirsi, ma essendo esperti minimamente di quello che succede nei piani alti del potere, si può dire che tutte queste iniziative molto probabilmente lasceranno il tempo che trovano, se non ci sarà una spinta ulteriore dal basso per un reale cambiamento, e questo reale cambiamento si potrà avere se si metterà in discussione fino in fondo quella è la logica del capitalismo, che è sempre sfruttatore e sempre utilizzatore dei beni naturali, del lavoro umano e così via. Ecco, se non si mette in discussione questo, sarà un po' difficile che il richiamo alla lungimiranza delle classi dominanti possa in realtà trovare una soluzione al problema climatico.
Ecco, quello che colpisce di questi movimenti è proprio questo, no? Cioè il porsi un obiettivo molto alto, ma il continuare a ritenere che sostanzialmente, non tutti, non dappertutto, non unanimemente, ben inteso, ma che ci sia comunque una parte, chiamiamola mainstream, di questo movimento che continua a pensare che il riferimento è quello ai governi, si aspettano che i governi possano attuare queste modifiche. Poi, cioè, ben vengano le dichiarazioni di Greta che si fa ricevere da Draghi e poi dice tanto saranno solo parole, però resta il fatto che l'interlocuzione privilegiata è nei confronti dei principali responsabili di questo disastro. Non a caso gli esiti di questa pre-COP26, una sorta di pre-conferenza, di pre-contatti, di lavoro, di preparazione della conferenza che si terrà a Glasgow. Ebbene, siamo sempre al nulla di fatto, perché poi al di là delle dichiarazioni altisonanti, delle quali a quelli come Draghi piace ammantarsi, restiamo al palo, non c'è nessun impegno di nessun genere, e per non parlare della compravendita delle emissioni e altre porcherie del genere. Tra l'altro nel frattempo è anche arrivato un messaggio che dice: scusate, dato che il bla 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 della tomba non produce nulla e la distribuzione criminale del pianeta prosegue, quale scenario prevedere per un futuro prossimo? E ci ringraziano per la disponibilità. Ti chiederei così di intervenire nel merito di questa anche domanda, oltre che una valutazione sulle considerazioni che stavo facendo.
Ma il problema dei cambiamenti di sovranato, dei cambiamenti climatici, che poi sono evidenti a tutti, c'è un problema che evidentemente non è di rapida soluzione, perché i cambiamenti climatici sono evidentemente legati a un processo ormai di lunga data, che affonda le sue radici nella rivoluzione, insomma, quindi nell'uso delle fonti fossili, che diventa sempre più massiccio. Nel momento in cui interi continenti si sono affacciati su una problematica di sfruttamento industriale intensivo, parlo dell'India, parlo della Cina e così via, è chiaro che le emissioni sostanzialmente aumenteranno di misura, continueranno a aumentare, e aumenteranno anche nella misura in cui l'industria militare continuerà a richiedere i suoi prodotti per poter andare avanti. E quindi in un clima di conflittualità interimperialistica crescente tra le grandi potenze, è evidente che affrontare seriamente il tema del cambiamento climatico non è possibile. Non è possibile se non si mettono in piazza le forze popolari. Le forze popolari che sostanzialmente devono farsi carico di quello che è un obiettivo che diventa fondamentale se si vuole affrontare il tema del cambiamento climatico, che è quello della lotta al capitalismo e la lotta a questo sistema di sfruttamento, al sistema di potere gerarchico. Se non si mettono in discussione queste cose, come già da tempo è stato denunciato anche da pensatori, da attivisti, Murray Bookchin per esempio è uno di questi che ormai decenni e decenni fa ha messo in relazione la questione della rivoluzione ecologica intimamente legata a una rivoluzione anticapitalista. Se non si mette in relazione questi fatti è difficile poter pensare che un ministro come Cingolani possa trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni reali, se non una verniciatura così pubblicitaria che serve unicamente al rilancio di altri settori industriali, in questo caso i settori legati al verde, al green, no? Ma che green è questo? Che verde è questo? Non per niente si riparla di fusione nucleare, di rilancio delle piccole centraline, si parla dei grandi costi che comporterebbero una transizione reale sull'ecologica e tutte queste cose qui. Ecco, se non si prende in mano dal basso questa realtà, io penso che sia praticamente impossibile che si riesca a trovare delle soluzioni reali e che non siano soluzioni propagandistiche. Ecco, qui io sono fermamente convinto di questo, e sarà una lotta lunga, ma bisogna che si cominci a innestare all'interno dei movimenti di lotta che già ci sono.
Evidentemente sì, e credo che, come dire, l'aumento dell'intersezionalità delle piazze possa essere un elemento interessante, la contaminazione con settori diversi rispetto a quello studentesco giovanile può essere interessante in prospettiva. Certo, io non penso sinceramente che i vertici non possano essere anche un'enorme vetrina. A Milano lo sono stati sicuramente, per parlare, per agitare i temi, eccetera. Ma quando, come dire, la distanza tra la piazza e l'istituito non è abbastanza netta, diventa complicato immaginare una svolta radicale. Però resta comunque il fatto che questa novità, ad esempio, è sopravvissuta alla pandemia. Non molti l'avrebbero detto, quanti movimenti sono annegati in questi ultimi 2 anni, sembravano essersi ridotti a mera presenza testimoniale. Invece le manifestazioni milanesi danno un segnale abbastanza incoraggiante. Certo, il dato che poni tu è il dato cruciale, quello della, come dire, necessaria radicalizzazione in un momento che ancora pensa che l'interlocuzione privilegiata sia quella di carattere istituzionale. Ecco. C'è qualche cosa che ritiene ancora importante aggiungere? Che...
Ma no, volevo concludere con un richiamo. Si sono concluse le elezioni amministrative. A Milano è stato rieletto, direi con un buon risultato, Sala. Sala, pochi mesi fa, poco tempo fa, si è iscritto ai Verdi e fa della campagna sull'ambiente un suo fiore all'occhiello. Peccato che Sala è l'uomo dell'Expo del 2015, peccato che quello che ha favorito sostanzialmente i processi di cementificazione selvaggia è quello che praticamente sta sostenendo le linee dell'urbanizzazione delle aree ferroviarie dismesse di Milano. Questo qui è un esempio tipico di come si intende la lotta contro il cambiamento climatico, cioè fare i giardinetti sostanzialmente all'interno di una selva di grattacieli. Ecco, questo è il problema di come i vertici, come i poteri, vedono la questione del cambiamento. Teniamolo presente.
Indubbiamente importante, anche perché poi, diciamolo chiaro, i giardinetti diventano, come dire, una sorta di richiamo al decoro, no? Facciamo dei giardinetti decorosi dove magari c'era della sterpaglia incolta o delle case male abitate, e quindi con la questione della gentrification, che ovviamente a Milano oramai ha fatto passi da gigante, investendo anche aree della città tradizionalmente popolari, e questo, come dire, è un dato che ci riconsegna la dimensione sociale della gestione della città. E poi una spruzzata di verde non fa mai male a nessuno, giusto?
Giusto, giusto. Va bene.
Grazie mille, grazie mille. Alla prossima. Ciao.
A tutti, ciao. Ciao, ciao.